La ministra Azzolina ha annunciato domenica che ci sono novità in vista per quel che riguarda l'esame di maturità. Quali? Eh sì, oggi parliamo di maturità. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Lo dico subito, quali sono queste novità non lo so, né potrei saperlo. Quindi, se vuoi smettere di ascoltare, ti perdono. Se invece avrai la pazienza di andare fino in fondo, cercherò di fare qualche ipotesi, partendo da quello che sappiamo. Ecco, cosa sappiamo? Intanto sappiamo che non si chiama maturità, ma esame di Stato. Ma siccome devo usare le parole che useresti tu, la chiamerò maturità. Tra l'altro, tra tutti i nomi sbagliati, questo è il meno sbagliato di tutti, visto che davvero per molti rappresenta ancora il momento della maturità. Poi cos'altro sappiamo? Sappiamo che gli esami di Stato non finiscono mai? No, scherzo, tranquilli. Gli esami di Stato sono due, alla fine del primo ciclo, con le parole che useresti tu, la terza media, e alla fine del secondo, la maturità appunto. Sappiamo anche che sono stati riformati nel 2017 con un decreto, il numero 62. Che è, a parere di chi vi parla, una delle pagine più belle della scorsa legislatura. Articolo 8, esame del primo ciclo. Comma 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno anche in funzione orientativa. Comma 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo dello studente, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze delle lingue straniere. Per i percorsi di indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. L'ho letto tutto perché davvero è musica per le mie orecchie. Certo, non voglio esagerare con l'emozione, ma davvero siamo chilometri avanti rispetto a una scuola tutta voti e sanzioni. A proposito di voti, forse vi è arrivata l'eco di qualche polemica sulla valutazione, che pare non si potrebbe fare a distanza. Essendo questo un blog che vuole usare parole che useresti tu, non mi attardo sulle differenze tra valutazione sommativa e valutazione formativa. Segnalo solo che se l'esame di terza media fosse solo un esame orale, non c'è nulla di quanto scritto sopra che non possa essere valutato e verificato anche con la didattica a distanza. Non c'è nulla che non possa essere preparato in vista di quell'esame anche con la didattica a distanza. A patto, chiaramente, che si stia usando questo tempo avendo chiaro, ciascuno per la propria disciplina, quale sia il profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali, come recita appunto la norma. Ma gli scritti ci sono, e sono tre. Prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua, prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche e prova scritta sulle lingue straniere studiate. E qui ovviamente la cosa si complica. Ci torniamo dopo quando parliamo di cosa potrebbe accadere. Veniamo ora all'esame del secondo ciclo, stesso decreto, articolo 12, le finalità. Non c'è qui tempo per leggerlo tutto, ma fidati, anche in questo caso, se chi polemizza in queste settimane sulla valutazione impossibile sapesse quanto le norme sono in qualche caso, e questo è uno di quelli, molto più avanti dell'idea stereotipata di scuola che molti dei protagonisti hanno in testa, ok, ma come è fatto questo esame? Articolo 16, stesso decreto, il 62 del 2017. La commissione ha un presidente esterno e tre commissari esterni su 6. E su questo c'è un'altra cosa che sappiamo. Giovedì scorso, in Senato, la ministra ha annunciato che solo il presidente sarà esterno, la commissione sarà tutta interna. Per due ragioni. La prima è ovvia, limitare gli spostamenti. La seconda è per tutelare meglio i ragazzi sul fatto che la commissione che li esaminerà è ben consapevole delle specifiche modalità con le quali è stata svolta la didattica a distanza in queste settimane. Veniamo così all'articolo 17, le prove. Sono previste due prove scritte nazionali, in realtà ce ne potrebbe essere una terza anche per alcuni specifici indirizzi, e un colloquio. Leggiamolo il comma che parla del colloquio. colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa e dello studente. A tal fine, la Commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1,30 della legge 13 luglio 2015 numero 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Anche in questo caso, musica per le orecchie di chi crede in una scuola che non sia solo voti e disciplina. Ah, a proposito, il comma 30 è quello del curriculum dello studente, cioè la parte opzionale del curriculum, che per le superiori è prevista proprio dalla legge 107, la tanto vituperata buona scuola. È una di quelle tante novità poco conosciute e ancor meno attivate dalle scuole. Se vi incuriosisce il tema dell'autonomia scolastica, non potete perdervi il libro sul quale sto lavorando assieme all'amico, ma anche delle qualità, giuro, Emanuele Contu. A proposito di scuole autonome, nel 2019 hanno compiuto 20 anni. Insieme all'amico Emanuele Contu abbiamo deciso mesi fa di cimentarci in un libro che prova a fare il punto sull'autonomia. E siamo i curatori e ci hanno regalato il loro contributo alcune tra le più importanti professionalità che in questi anni si sono dedicate alla scuola. Andrà in stampa, virus permettendo, il prossimo mese. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate del podcast. Per ora ti dico che si intitola Liberare la scuola e che l'editore è il Mulino. Torniamo alla nostra maturità. Le due prove scritte servono, invece, la prima ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. La seconda ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti. E allora, veniamo finalmente a come si potrebbero fare questi esami di Stato. Prima però accenno ad una cosa che non sappiamo dopo tante cose che sappiamo. Non sappiamo quando si tornerà a scuola. Ed è probabilmente questo che ha frenato fin qui il Ministero dal dirci parole di chiarezza sulle modalità di questa benedetta maturità e dell'esame di terza media. È una preoccupazione comprensibile. Ipotizzare lo stravolgimento dell'esame di Stato senza la certezza che vada stravolto poteva sembrare uno sbaglio. Però a questo punto, e mi fa piacere constatare che anche la Ministra abbia deciso di rompere gli indugi, deve prevalere la necessità di dire parole chiare a famiglie e studenti. Si decida come sarebbe l'esame se non si riuscisse a tornare presto a scuola. E se invece si dovesse tornare in tempo, le modalità tradizionali i ragazzi le conoscono. Parafrasando un noto detto inglese, speriamo nel meglio, ma prepariamoci al peggio. I ragazzi però devono sapere, adesso. Devono sapere innanzitutto che l'esame si farà e che sarà una cosa seria. Qualcuno propone il 6 politico, follia. E poi hanno il diritto di sapere adesso come sarà il loro esame. E allora dicevo, cosa potrebbe accadere? O meglio, cosa dovrebbe, per come la vedo io, accadere? Una considerazione di senso comune è che non sarebbe troppo complicato adattare il colloquio all'eventualità che non si possa tornare a scuola. E che qualche serio problema ci sarebbe invece per gli iscritti. Vero, ma non per il motivo per il quale è di senso comune questa convinzione. Senso comune che è cosa ben diversa dal buon senso, come ci ha insegnato Don Lysander. Lo scritto in modalità a distanza si può copiare, questo è quello che dicono in molti. Ma il punto non è questo. Anche all'orale puoi leggere un testo fuori inquadratura. Il punto è negli stralci della norma che hai ascoltato poco fa. Il punto è che l'esame, nel suo complesso, soprattutto in terza media, ma anche la maturità, ha come finalità la valutazione di conoscenze, capacità e competenze che vanno ben oltre la semplice disciplina. Certo, il problema è che non sempre la didattica del singolo docente è stata adeguata a questo cambiamento di paradigma. Vale anche qui quello che mi avete sentito dire tante volte. Questo è un problema a prescindere dalla straordinarietà del momento che stiamo vivendo. Se un docente fa ancora lezione come nel secolo scorso, valuta di conseguenza, non ha adeguato la propria professionalità, non tanto alle norme, ma agli insegnamenti delle scienze pedagogiche e docimologiche, che ne sono il presupposto. Allora, oggi quel docente è vero che sarà molto più in difficoltà dei colleghi che invece lo hanno fatto, ma il problema sta nel suo non essersi e quindi non essere adeguato. Il problema è nelle modalità con le quali è stato o non è stato formato, è stato o non è stato selezionato, si è o non si è aggiornato. Ma veniamo al punto. Per l'esame di terza media si potrebbe pensare al solo colloquio, magari suddiviso in 2 giorni per ciascun candidato, in modo da poter procedere con tempi più distesi e quindi più seri. Per la maturità, invece, credo che anche in questo caso, per ovvie ragioni, possa avere una centralità diversa da quella che ha di solito, ma spingendosi forse un po' oltre rispetto alla terza media. Per esempio, potrebbe avere per oggetto anche alcuni ambiti che in condizioni normali sarebbero oggetto della seconda prova, quella che riguarda i singoli indirizzi, e che si debbano escogitare forme di verifica anche delle capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, quelle che dovrebbero essere valutate dalla prima prova scritta. L'esempio che hanno fatto molti è quello della cosiddetta tesina. A me non piace tanto il termine tesina, io vorrei che fosse più simile ad un project work. Ma poco importa, l'importante è che i ragazzi, già da adesso, assieme ai loro docenti, con la modalità della didattica a distanza, potrebbero iniziare a lavorare da subito a questo lavoro, indirizzando a questo scopo parte della propria attività di queste settimane. Queste le mie proposte per sommi capi. Tu cosa ne pensi? Hai qualche idea per integrarle? Scrivimi a primalascuola@gmail.com. Un'ultima questione sull'esame di Stato. La ministra Azzolina ha detto che ci sarà presto un veicolo normativo, pessima locuzione che sta per provvedimento dove infilare un emendamento, per apportare le modifiche al decreto 62. Credo che però sia solo una semplificazione giornalistica. Non serve modificare il 62 sul punto degli esami di Stato. Al più andrebbe sospeso su questo. Il decreto è recente, coerente, innovativo. Lasciamolo in pace, questo decreto. Si faccia piuttosto una norma provvisoria valida solo per gli esami di quest'anno. Quello su cui invece bisognerebbe intervenire in modo non provvisorio, ma con una norma di carattere generale figlia della lezione di queste settimane e che però ci serva per il futuro e che resti nel futuro, è la parte del 62 che riguarda la valutazione finale. E bisognerebbe fare qualcosa di analogo su un'altra norma, il DPR 122 del 2009. Non mi dilungo, riguarda comunque la valutazione del secondo ciclo. Qui, a mio avviso, bisognerebbe sancire una volta per tutte l'ingresso della scuola italiana nel XXI secolo ed esplicitare che la didattica è una, sia che venga svolta in presenza, sia che venga svolta a distanza. In altri termini, bisogna favorire il fatto che la didattica a distanza sia solo una delle tante modalità di fare scuola, non quella dell'emergenza. In tempi normali sarà certamente complementare rispetto alla didattica in presenza, ma comunque può svolgere un ruolo importante. Che senso avrebbe allora non valutarla? Ho parlato della valutazione perché è una cosa che angoscia docenti e famiglie in queste ore. Ma c'è un tema ancora più rilevante. Come sempre quando si parla di scuola, rilevante soprattutto per il figlio del minatore del Galles. È il tema degli apprendimenti. Per chi esce dal sistema a giugno si può fare poco purtroppo. Forse si potrebbe immaginare qualche forma di apprendistato per chi non prosegue con l'istruzione terziaria, magari finanziando progetti specifici sul modello degli ITS. Cosa sono gli ITS? Ne parliamo in una prossima puntata. Ma per chi resta nel sistema, almeno per gli studenti della secondaria di primo e secondo grado, qualcosa si può fare, secondo me. Lunedì 30 il professor Sestito, sul Corriere della Sera, ha avanzato una proposta. Programmare un anno scolastico 2020-2021 sensibilmente più lungo, ad esempio dal 1 settembre al 30 giugno, e che parta con un bimestre, settembre-ottobre, essenzialmente dedicato a un'azione di recupero e rafforzamento delle competenze degli alunni. Lui aggiunge a questa proposta anche quella di decidere, dopo quel bimestre, se lo studente possa, cito, restare in forze nella classe a cui è stato iscritto o debba tornare nella classe immediatamente precedente. Sostanzialmente verrebbe bocciato a fine ottobre, eventualmente. A me questa seconda parte della sua proposta non convince. Difficile da praticare, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista pratico, e probabilmente anche sbagliata. Assomiglia troppo a quel promuovete tutti che alcuni in queste ore stanno chiedendo. ma il tema di utilizzare per tutti, promossi e bocciati di quest'anno, il mese di settembre per recupero e potenziamento, o comunque per sistematizzare il lavoro fatto a distanza, è sensata, anzi, mi sbilancio, è giusta. Il prossimo anno scolastico, quindi, potrebbe cominciare ad ottobre. E utilizziamo il mese di settembre per quel potenziamento e quel recupero di cui tutti, promossi e bocciati, hanno bisogno. Anche per questa settimana è tutto. Grazie per la tua attenzione. Se il podcast ti piace, condividilo con tutte le persone che pensi possano essere interessate. Per mandarmi i tuoi suggerimenti o rimbrotti, per segnalare i temi per il podcast o notizie interessanti, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Per i più tradizionalisti, anche su Facebook, WhatsApp o per mail. Alla prossima settimana!